Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Ci siamo sposati 2 giorni dopo che gli inglesi hanno affondato una nave argentina e ci sono stati 400 morti.
Una mattina mi sveglio con l'invasione militare delle Malvinas e la folla in piazza come nelle partite di calcio. A quell'età non si prendono le cose sul serio. Sembrava un film. Storie di anziane filosofe, storie d'amore e di guerra tra inglesi e argentini, in una puntata che si intitola Falkland.
Margaret, mandare 28.000 uomini e circa 100 navi a quasi 12.000 miglia fino in Argentina sarà terribilmente dispendioso.
Non penso che dovremmo preoccuparci dei soldi a questo punto, Geoffrey.
Non possiamo permetterci una guerra.
Se partiamo, dobbiamo farlo subito.
Il governo ha appena deciso che un'imponente flotta navale salperà non appena i preparativi saranno completati.
È quel pezzo di un film dal titolo Iron Lady con la sempre incredibile Meryl Streep, un film che racconta la storia, la vita di Margaret Thatcher, che apriamo questa puntata, che si intitola Falkland, perché oggi, esattamente 39 anni fa, nel 1982, gli inglesi dichiaravano guerra all'Argentina, mandando dei caccia e mandando delle navi là nell'Atlantico del Sud a riprendersi quella terra che consideravano loro, che era stata a loro dire invasa dagli argentini, che invece le chiamavano Malvinas e per i quali la terra apparteneva a loro. Ve la raccontiamo perché oggi appunto sono 39 anni esatti, perché di quella guerra si ricorda piuttosto poco, soprattutto perché non ci riguarda e quindi, come tutte le cose che ci riguardano poco, non le si raccontano. Ma noi pensiamo che le storie che ci arrivano servano anche a quello, servano anche non solo a conoscere la storia personale delle persone che l'hanno vissute, ma a conoscere qualcosa di più rispetto al mondo. E oggi abbiamo la storia di Pia, che si trovava là, che era britannica ma vive in Argentina e viene letteralmente travolta da quello che succede, perché essendo britannica da un giorno all'altro diventa una nemica per i suoi stessi amici e quindi si sposa al volo, e insomma la storia arriva fino ad oggi e la sentiremo. E poi avremo proprio un pezzo della vita di Margaret Thatcher presa dalla sua biografia, in cui si racconta che cosa pensa, che cosa fa e cosa decide la Lady di Ferro in quei giorni. Decide ovviamente di mandare delle navi e di fare la guerra. E prima però, a proposito di cosa serve, qual è la cosa giusta da fare nella vita e sulle domande sul senso della vita, abbiamo una piccola storia bellissima, la cui protagonista è Yolanda, una signora anziana, raccontata da Michele, che invece è un obiettore di coscienza, e a un certo punto fa una domanda a Yolanda alla quale lei risponde in un modo che è meraviglioso. È una bellissima puntata, si intitola Falkland. Benvenuti a Linee d'ombra. Facevo l'obiettore di coscienza in casa di riposo, era il 2001. Era la mia odissea nello strazio. Più che altro stavo in ufficio a fare delle cose da obiettore, tipo calcola l'IVA al 4% di tutti gli importi delle fatture che arrivano e sommalo. Il risultato sarà equivalente alla radice quadrata del numero di denti finti di tutti gli ospiti della casa di riposo. Che pacchia. È stata tipo la sesta superiore. Per me in realtà la settima, perché in prima sono stato segato. Ad ogni modo, dovevo trascorrere anche diverse ore in servizio insieme ai vecchietti, che in casa di riposo bisognava chiamare assolutamente ospiti, come in parassitologia. Gli chiedevo le tabelline, portavo i pasti a tavola, mi chiamavano anche cameriere. Fra le cose di quell'anno ricordo una vecchietta alta e secca, tutta impettita. Yolanda si chiamava. Le avevo chiesto che lavoro faceva e mi ricordo che lei mi disse: faccio, come se lo stesse facendo ancora, faccio l'analista chimica allo zuccherificio, calcolo i nitrati. Si alzava sempre dal letto durante il riposino e chiamava: aiuto, donne! Spesso non aveva nulla, aveva solo voglia di non dormire. In uno di quei pomeriggi del aiuto donne mi disse: ma tu lo sai quanti anni ho? Ne ho più di 100 io. In realtà io lo sapevo che ne aveva 91. Così le chiedevo sempre: Yolanda, ma quanti anni hai? Lei mi diceva sempre 100, un po' come me che a 23 anni dicevo: ago 30 anni. un arrotondamento che autocelebrava la propria esistenza e la volontà di volerci arrivare davvero a 30 o a 100 anni.
E Yolanda spiccava fra queste proprio per una serietà che mi sembrava quasi una cosa strana in quell'ambiente. E facevamo gli esercizi con le tabelline, così li tenevo anche un po' in allenamento. Un giorno, per esempio, mi aveva chiamato e mi ha detto: Comosodo, vieni qua. Una volta mi chiamava Comosodo, vieni qui. Guarda che ho sentito che c'è uno smercio qui di cinture in giro. Io proprio non sapevo a che cosa alludesse. Di quell'anno lì a fare l'obiettore ricordo proprio la combinazione di una persona giovane, perché avevo 23 anni all'epoca, con una persona anziana. Uno, diciamo che è come se avesse troppo freddo perché ha pochi anni, l'altro ha troppo caldo perché sta andando verso un al di là, e metterli insieme diventa qualcosa di tiepido, qualcosa di molto bello come rapporto, ecco.
Vabbè, un bel giorno, come di consueto, le domando quanti anni aveva, e lei, in un impeto di precisione, probabile reminiscenza del lavoro di analista chimico, mi fa 90. Io ci sono rimasto, allora le ho chiesto: ma più precisamente quanti, Yolanda? Dato che sapevo essere 91. Ma più precisamente 100, mi rispose. Incredibile, più precisamente 100. Quando le portavo i pasti mi chiamava Coso. Coso, vieni qui! Non riusciva proprio a ricordare il mio nome, Michele. A un certo punto le avevo detto di chiamarmi Cosimo. Per analogia sarebbe stato più facile da associare a Coso, Coso, Cosimo. Ma lei, da lì in poi, mi ha sempre chiamato Comosodo. Comosodo è il nome che nella mia vita mi ha fatto più ridere in assoluto. E come lo scandiva lei bene, Comosodo. Quasi quasi mi ero un po' innamorato di Yolanda, non in quel senso lì, però trovavo per lei quell'affetto che faceva sì che quando scendevo le scale della casa di riposo speravo di incontrarla. Avevo riconosciuto che era una persona che mi toccava la risata. L'ultima volta che l'ho chiesto quanti anni aveva, mi ha dato una risposta che per me è una risposta definitiva, di quelle risposte che sono come le risposte al senso della vita. Anzi, forse quella risposta per me è proprio la risposta alla domanda «il senso della vita». La sua risposta fu «tutti». «Allora, Iole, quanti anni hai?» «Li ho tutti, gli anni. Tutti quelli che c'erano da fare me li sono fatti», mi disse. «Mica mi sono saltata il 32 o il 61 perché non mi andava. Gli anni non sono mica come quando vai a comprarti un giubbotto che con i saldi risparmi 13 euro, no?» Aveva ragione lei. «Quanti anni hai?»
Li ho tutti.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. Anni della nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita.
E dopo la splendida storia di Michele e della Yolanda e dei suoi "ce li ho tutti", che ha perfettamente ragione Michele, ha perfettamente ragione, sono la domanda al senso della vita, cioè farseli tutti gli anni, che poi vuol dire goderseli. Ora andiamo in un mucchietto di anni che non sono nemmeno anni, sono solo mesi, eppure secondo me sono la risposta sbagliata al senso della vita, che sono 2 mesi di guerra. Sono 2 mesi di guerra in quelle isole che si chiamano Falkland per gli inglesi, ma si chiamano Malvinas per gli argentini, e la nostra ascoltatrice Pia ci racconta come la sua vita è cambiata là in Argentina proprio a causa di quei 2 mesi. Ho appena fatto 35 anni di matrimonio. Ero sicura che non sarebbe mai successo, dato che mi ero sposata così tanto in fretta, con questo compagno universitario conosciuto da poche settimane, e soprattutto l'avevo fatto per paura. Ero da poco studentessa straniera all'Università di Buenos Aires, in Argentina. Dopo una vita di girovagare per il mondo, cambiando case, paesi, lingue, scuole, amici. Ero lì, in questo bellissimo e difficile paese, che sembrava avere voglia di farla finita con gli anni di governo militare. In classe conobbi un bel Tano, un ragazzino figlio di italiani, e la vita filava. Una mattina mi sveglio con l'invasione militare delle Malvinas e la folla in piazza, come nelle partite di calcio. Ma a quell'età non si prendono le cose tanto sul serio. Sembrava tutto un film. La paura è arrivata piano piano, con la partenza per le Falklands delle navi britanniche, con la polizia in civile, la stessa dei desaparecidos, che ti arriva in casa con la lista dei nomi della tua famiglia, la perdita del lavoro come traduttrice, la perdita della borsa di studio, la partenza dei miei genitori e i fratelli più giovani, la chiamata delle riserve militari dell'anno per Tano, e poi le notti di blackout perché arrivavano le bombe, e con gli amici che ti mettevano un'etichetta: nemica.
Ti scoppia tra le mani la guerra, dalla mattina alla sera gli stessi che magari gridavano contro i militari, al giorno seguente erano tutti in piazza a gridare a favore dei militari. E io avevo amici, gruppi di gente che conoscevo, che mi hanno tolto non solo il saluto, ma mi hanno addirittura sputtato addosso, perché io ero la nemica. Per il solo fatto di essere della cittadinanza, avere la cittadinanza del paese che in quel momento era in guerra con il paese dove abitavo. È come se io naturalmente fossi dalla parte degli inglesi.
Così, per paura, ma magari anche per amore, ci sposiamo in 2 settimane. Al matrimonio eravamo noi e 2 testimoni. Arrivando in autobus, senza foto né vestiti della festa né fiori, in 10 minuti, sposati da un impiegato comunale. Poi alla nostra nuova casa, un piatto di pasta in 4 e di corsa all'università, insomma una giornata come un'altra. Mai festeggiato l'evento negli anni, era solo un contratto che avremmo sciolto in futuro. 2 giorni dopo registravo questo matrimonio all'ambasciata svizzera, la mia non c'era più, e prendevo il suo cognome perché il mio era pericoloso. Si andava avanti come si poteva, adattandosi quotidianamente alle nuove realtà, fino a che un giorno, quasi senza renderci conto, la guerra era finita. I morti erano persi, i militari andati via, e noi sopravvissuti insieme. Oggi vivo in Italia. A mia quotidiana sorpresa, ancora sto con il Tano. Porto il suo cognome, che è il mio cognome. Vado dai miei, in Inghilterra. Siamo anche tornati in vacanza in Argentina. Ho imparato l'italiano e lui un po' d'inglese. Ma ancora le parole d'amore e di guerra sono in quella lingua con la quale ci siamo conosciuti, lo spagnolo. Quella guerra sembra così lontana, dimenticata, quasi ridicola, ma a noi ci ha cambiato la vita, nel bene e nel male. Per paura, sì, ma anche per amore.
Adios muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto yo la tené. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y qué brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero les doy con toda mi alma mi bendición.
E quello delle Falkland è una storia che ogni tanto viene fuori, ogni tanto la si ricorda, un pochettino il famoso gol di Maradona all'Inghilterra, no? Quel 2-0 con i due gol di Maradona, non uno, quello con la mano dei Dios, e quello invece di piede, il famoso gol dai 13 tocchi, il gol più bello della storia del calcio, li segnò proprio con l'Argentina e contro l'Inghilterra, perdonatemi, e tutti gli argentini dissero questo è a vendicare la questione delle Falkland. Però è una storia che noi facciamo fatica a comprendere e come sempre le storie personali ci aiutano e quella di Pia lo fa molto bene. Pronto, ciao Pia, buongiorno.
Ciao, buongiorno Matteo.
Come stai?
Bene, bene, bene.
Pia, senti, tu so che hai avuto una vita un po' in giro per il mondo per via del mestiere di tuo papà che lavorava alla FAO, mi diceva Anita, giusto?
Sì, sì, quindi lavorava alla FAO e quindi anche legata all'Italia, perché tornavamo in Italia ogni anno e mezzo, due anni, quando si cambiava paese.
Ah, certo, sì. Ok. Quindi in quanti paesi sei stata?
Sì, sì.
In quanti paesi hai abitato?
Abitato significa avere una casa, andare a scuola, fare amici, abitare. E significa per più di un anno. E una decina magari. Poi wow. Ho visitato per molti mesi altri posti, per esempio non ho mai vissuto negli Stati Uniti, ma ho fatto 8 mesi di università e ho cugini, famiglia, quindi andavamo spesso quando eravamo in Messico.
Pia, senti, so che te l'avranno fatta 1000 persone, ma la domanda è, tu ti senti appartenere a una nazione oppure assolutamente no e non ti interessa?
È una domanda difficile, nel senso che di dove sono? Io sono nata in un posto, vissuto in un altro e poi mi trovo in Italia.
Certo.
Posso dire che l'Italia rappresenta il centro della mia vita. Porto un nome italiano perché, essendo la prima nata, i miei genitori hanno fatto vacanze luna di miele in Italia e in Spagna e hanno scelto un nome italiano e uno spagnolo che mia madre non è mai riuscita a pronunciare.
Perché il nome italiano è Pia e quello spagnolo invece è?
Isabel.
Isabel, ok. Senti, invece la storia d'amore con tuo marito è sorprendente, perché voi vi sposate, diciamo, un po' per la questione dei documenti, però siete sposati da 30 anni? 35?
Siamo sposati nell'82, maggio 82, ci avviciniamo ai 40.
Ai 40, wow.
Senti, wow, è incredibile.
Complimenti. No, guarda, i miei hanno fatto 50 anni di matrimonio qualche settimana fa e lo trovo sempre sorprendente, comunque anche 40 anni non è da poco. Quindi voi...
No, è sorprendente proprio, non me lo aspettavo.
Senti, tu che cosa ricordi di quella guerra? Come arriva? Arriva all'improvviso, è una cosa che invece è nell'aria? All'improvviso.
Sì, è una cosa improvvisa. Eravamo nel sud, in Patagonia, a girare in tenda. Era fine marzo, cominciava a fare un po' di freddo, la estate.
Certo.
E abbiamo capito che era successo qualcosa perché abbiamo visto Patagonia vicina alle Malvinas o Falkland.
Mm-hmm. Certo, perché la questione è che Falkland è il nome inglese e Malvinas è il nome argentino. Questa è anche la questione, no, che riguarda l'appartenenza di quelle terre.
Sì, E abbiamo capito che qualcosa stava succedendo, perché abbiamo visto tantissimi posti di blocco. Stavamo già tornando a Buenos Aires, era un viaggio da amici, non da coppia. E, stavamo tornando, abbiamo visto tantissimo. Siamo arrivati, penso, un giorno dopo il 2 aprile. Okay. E era già cambiato tutto, c'era la gente per strada a gridare come se fosse il mondiale di calcio.
E tu all'improvviso eri una nemica, dicevi.
A favore dei militari.
Certo.
E, militari non eletti, ovviamente.
Chiaro, certo, poco, certamente.
Sì, poco prima di questo... c'era un serpeggio di voglia di libertà, di dire basta ai governi militari, basta la dittatura. Per la prima volta si usciva dai desaparecidos, anche se c'erano probabilmente ancora, e c'era quest'aria di voglia di cambiamento, di aver meno paura.
Certo.
E sì. Dalla mattina alla sera è cambiato tutto.
E dalla mattina alla sera tu avevi degli amici che sono diventati nemici, o meglio, tu eri amica e sei diventata nemica.
Io ero amica, molto amica, mi hanno tolto il saluto, mi hanno pure aggredito, nel senso che mi hanno sputato addosso.
In quanto inglese?
Incomprensibili.
In quanto inglese, sostanzialmente.
In quanto inglese, sì.
Senti, quanto è durata quel periodo?
Le cose... è durato pochissimo, perché la guerra è finita a giugno e quindi è durata due mesi. Però il clima cambiava costantemente, erano passati anche la famosa polizia senza distintivi da casa dei miei genitori a chiedere i documenti di tutti e vedere se veramente si abitava lì, e questo ha causato tanta paura nei miei,
certo, immagino.
Che hanno detto basta, torniamo in Inghilterra. Sono tornati tutti, meno io avevo conosciuto questo ragazzino italiano, e questo viaggio che avevamo fatto ci aveva avvicinato, e quindi la stavamo prendendo un pochino più sul serio la cosa,
certo.
Tipo quasi fidanzati.
Senti, Pia, purtroppo devo salutarti. Come state, sì, adesso? Come sta tuo marito?
Benissimo, è un bellissimo italiano, porto il suo cognome. E sto facendo gli esami per la cittadinanza, diventerò italiana a tutti gli effetti. Spero che la burocrazia mi lasci fare.
Beh, lo spero anch'io, perché sei sposata con un italiano, pare un italiano perfetto, più di così davvero non so cosa ci servirebbe in più. Pia, grazie davvero per la storia e per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto. Ciao, a presto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. But dive into my lake to get a closer look. The fish swimming beneath your rocks, and it's only a matter of time, my friend, till we reach the logic's end. Till I can no longer pretend. I jump a duck, a dive, a swing. I jump a duck, a dive, a swing. I jump a duck, a dive, a swing. I jump, a duck, a dive, a swing. I jump, a duck, a dive, a swing. Ed ecco, in qualche modo abbiamo anche ricostruito quello che è stato, quella guerra assurda di due mesi, un po' come tutte le guerre assurde, durata due mesi, in cui a un certo punto una persona che viveva lì e aveva degli amici carissimi era diventato un nemico semplicemente perché era di origini inglesi. Grazie ancora a Pia, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra.
Avete 30 secondi, via!
Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre, abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
E cosa dobbiamo dire?
Le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon, anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport ma facciamo finta di niente, questo non lo diciamo.
Ma solo così?
Sì, tu che dici?
Possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport.
Sì, giusto, e poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15.
Il podcast?
Sì, il podcast, bello!
Ok, dai Ivana, ci siamo. Mamma mia, sempre di corsa. Andiamo.
Stop, finito.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
Linee d'ombra.
Poco fa vi abbiamo raccontato la storia di Pia, che è legata a quei due mesi di guerra alle Falklands o alle Malvinas, dipende se siete britannici o se siete argentini. È protagonista assoluta di quel periodo e di quella guerra. È stata ovviamente la prima ministra britannica, la Lady di Ferro, cioè Margaret Thatcher, che al tira e molla degli argentini in un pezzo di terra che lei era convinta appartenesse agli inglesi avrebbe risposto in maniera molto decisa, come abbiamo sentito. Questa storia noi l'abbiamo trovata nel libro che racconta la vita della Thatcher, che si intitola proprio Margaret Thatcher, biografia della donna e della politica, di Elisabetta Rosa Spina, pubblicato in Italia da Mondadori. State con noi. Margaret diede istruzioni affinché la nave da pattugliamento Endurance si avvicinasse alla base britannica di Grytviken, nella Georgia del Sud. Si sentiva inquieta. Lunedì 29 marzo, prima di partire per il Consiglio europeo di Bruxelles, concordò con Lord Carrington, il suo ministro degli esteri, di far salpare verso l'Atlantico del Sud un sottomarino nucleare di rinforzo, lasciando che la notizia trapelasse sui giornali. Ci sarebbero volute comunque un paio di settimane di navigazione per arrivare alle Falkland, ma il mio istinto, racconta, mi diceva che era venuto il momento di dimostrare agli argentini che noi facevamo sul serio. Anche loro lo pensavano, ma stranamente l'intelligence britannica non ne aveva colto i segnali fino a poche ore prima. Insomma, un guaio nel guaio. La sera di mercoledì 31 marzo il primo ministro stava lavorando nel suo ufficio alla Camera dei Comuni quando due persone irruppero nella stanza. «Guardi, abbiamo informazioni secondo cui la flotta argentina starebbe navigando verso le Falkland, o potrebbe anche essere un'altra esercitazione», le dissero. L'incertezza sarebbe durata molto poco. L'invasione stava cominciando. Per decidere la contromossa, si affidò comunque al capo di Stato Maggiore della Marina.
Signori, gli uomini della giunta argentina, i quali sono una banda di fascisti, hanno invaso il nostro territorio sovrano, cosa che non può essere tollerata. Volete che esprima la mia posizione sui negoziati? Io non intendo trattare con dei criminali o dei banditi. Le Falkland appartengono alla Gran Bretagna e le rivoglio indietro. Signori, vorrei una risposta entro oggi. Pensate sia possibile?
Possibile, ma non facile, primo ministro. Possiamo avere una task force pronta in 48 ore.
48 ore?
Ma? Le condizioni meteorologiche sono importanti. Non possiamo combattere d'inverno, è rischioso. Se partiamo, dobbiamo farlo subito.
Margaret Thatcher voleva prima tentare una mediazione. L'annuncio alla Camera che la task force sarebbe partita in difesa dei 1800 isolani di Sua Maestà fu accolta con grandi applausi, ma non tutti pensavano che la signora di ferro avesse la tempra per arrivare fino in fondo. Alla fine di maggio però le era ormai chiaro che quell'atroce spreco sarebbe stato inevitabile e imminente. Il 3 di giugno, 48 ore prima che Oriana Fallaci si congedasse dal generale della Casa Rosada a Buenos Aires con la stessa convinzione, Margaret Thatcher dettò una bozza di un lungo telegramma indirizzato al generale Galtieri, responsabile dell'esercito argentino. Le invio questo messaggio personale perché voglio essere sicura che lei comprenda pienamente la situazione e la scelta di fronte al suo paese, al suo governo e a lei stesso, scriveva. La battaglia decisiva nelle isole Falkland sta per cominciare. con la sua esperienza militare non dovrebbe avere dubbi sull'esito. Tra pochi giorni la bandiera britannica sventolerà di nuovo sopra Port Stanley. Tra pochi giorni i suoi occhi e i miei scorreranno la lista delle vittime. Dal mio lato il dolore sarà mitigato dalla consapevolezza che questi uomini sono morti per la libertà, la giustizia e lo Stato di diritto. E dal suo lato, generale, soltanto lei può rispondere a questa domanda. Il messaggio, alla fine, non fu inviato. Have you seen the Iron Lady's charms? Legs of steel, leather on her arms. Taken on a man to die, life for a life, an eye for an eye. And that's the Iron Lady in the chair. Stop the murder, deter the crimes away. Only killing shows killing doesn't pay. Yes, that's the kind of law it takes, even though we make mistakes. And sometimes send the wrong man to the chair. In the death row, waiting for their turn. No time to change, not a chance to learn. Waiting for someone to call, say it's over after all. They won't have to face the justice of the chair. Just before they serve him one last meal, shave his head, oh, they ask him how he feels. Then the warden comes to say goodbye. Reporters come to watch him die. Watch him as he's strapped into the chair. Nella guerra delle Falkland, oltre a 25 civili, morirono 255 militari britannici e 649 argentini, 150 circa dei quali furono sepolti sotto 122 croci bianche al cimitero di Darwin, in Lafonia, la penisola sudorientale dell'arcipelago, dopo un'approssimativa identificazione o con l'epitaffio «Soldado argentino solo conocido por Dios». Soldato argentino, conosciuto solo da Dio. Nel 2016 un accordo tra Londra e Buenos Aires ha stabilito di restituire a ciascuno il proprio nome. L'incarico è stato affidato alla Croce Rossa Internazionale e all'Equipo Argentino de Antropologia Forense. Nel settembre del 2019 le ricerche non erano ancora terminate nel cimitero che è diventato il simbolo del patriottismo argentino, come Arlington per gli americani.
La Marina britannica alla fine della guerra perderà 6 navi e 36 aerei argentini verranno abbattuti. Ma lo sforzo dei piloti non sarà sufficiente per fermare gli inglesi che il 21 di maggio sbarcano nella baia di San Carlos, 100 chilometri da Porto Argentino, ad attenderli solo 42 soldati argentini.
L'esercito argentino non riesce a contrattaccare a San Carlos quando sbarcano gli inglesi, perché non ha la capacità di muoversi nell'isola.
Il cessate il fuoco fu proclamato a mezzanotte del 14 giugno 1982. Il giorno dopo anche il romanziere Frederick Forsyth scrisse a Margaret Thatcher per congratularsi. Sarebbe stato felice e onorato di mettere la sua penna al servizio dell'impresa. Aveva in mente un libro che celebrasse la British Task Force e la sua condottiera, da pubblicare nel primo anniversario del giorno in cui la Union Flag era tornata a sventolare a Port Stanley. Forsyth era l'autore preferito di Margaret Thatcher. Scrive divinamente, aveva commentato. Lei era sicura che il libro sarebbe stato un bestseller. Era certa anche del patriottismo del narratore, ma non intendeva favorirlo rispetto ad altri scrittori meno famosi e altrettanto ansiosi di cimentarsi sul tema. Decise che avrebbe salomonicamente messo a disposizione di tutti le stesse fonti dopo averle vincolate, ben inteso, al segreto militare. Al Ministero della Difesa si misero le mani nei capelli alla prospettiva di un assalto di saggisti muniti di registratori e taccuini. Anche la Thatcher si allarmò quando seppe che l'autore del Giorno dello Sciacallo intendeva fare un casting fra 500 partecipanti alla guerra per selezionare 50 testimonianze che gli permettessero di rivivere la battaglia da tutte le angolazioni, attraverso gli occhi di ciascuno di loro, dal più umile al più alto in grado, dal soldato semplice della brigata Gurkha all'ammiraglio e magari la stessa signora Thatcher. Forsythe spiegò che voleva condurre il lettore ovunque, dalla cabina del pilota di un Harrier, un aereo a decollo verticale in pieno combattimento, fino ai grattacieli di Manhattan, dalla cambusa della Sir Tristram, una delle navi britanniche, alla sala computer di Northwood, il quartier generale delle forze armate britanniche, dal War Cabinet al palazzo di vetro dell'ONU, a New York. Puntava, insieme ai suoi quattro ricercatori, a materiale di prima mano, possibilmente esclusivo e certamente inedito. Ma per ottenerlo, aveva bisogno del beneplacito di Margaret Thatcher, che a malincuore, alla fine, glielo negò. Tell me true, tell me why was Jesus crucified? Was it for this that daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nips being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. It can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? La storia che vi abbiamo raccontato, la storia di Margaret Thatcher in quel momento della sua vita e della vita di questo pianeta, cioè più o meno all'inizio degli anni 80, l'abbiamo trovata in un libro che racconta la storia di Margaret Thatcher, si intitola proprio Margaret Thatcher, biografia della donna e della politica, è pubblicato da Mondadori ed è scritto da Elisabetta Rosa Spina. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Raffaele Favero e andiamo sempre più verso Oriente.
Siamo sui Navigli a Milano, è ora di pranzo, il cielo è coperto, i tavolini sono vuoti.
Come ristorazione zero.
Niente file al Colosseo per entrare ad ammirare quel che resta dell'anfiteatro Flavio.
Se vede la via è deserta, Piazza di Spagna, il Panteo, il Colosseo.
Sono le 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino Moderna che stanno arrivando dal Belgio.
Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni, il retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
Reportage, il sabato alle 8.15 e la domenica alle 8.15 e alle 21 su Radio 24.
Linee d'ombra.
Continuiamo a raccontare la storia di Raffaele Favero, che vi ricordo è questo giovane uomo che tra le altre cose diventa una piccola star della musica, perché suona la batteria nei Profeti, negli anni 60 sono un gruppo che ha un grande successo, eppure a un certo punto molla tutto, molla Milano, molla la famiglia, molla la musica e anche quel po' di successo che stava ottenendo per andare verso Oriente. È arrivato lentamente fino al Pakistan e in questa lettera che spedisce a casa racconta come sta, fa dei lunghi elenchi delle cose che fa e anche della sua salute, ci dà una fotografia magnifica della situazione in cui si trova.
Mm.
Bannu, giornata di semisole. Clima notturno, freddo freddino. Di giorno, calduccio caldo. Inverno tropicale. Cara famiglia, è mattino. Il sole illumina dalla porta aperta questo bianco foglio che ora è qui ed anche ora è lì davanti ai tuoi occhi di componente della famiglia Favero che stai leggendo per primo, forse ad alta voce, le notizie di Raffaele, scappato di casa per una vita senza partecipazione sociale. Il postino, un vecchio con lunga barba grigia, turbante sporco, fucile e cartucciera a tracolla, mi porta la vostra attesa lettera e subito se ne va. Salam alaikum, mi dice. Finisco di bere il tè del mattino e appartandomi di un metro e mezzo dal mendicante, dal mio maestro Santone e dal suo Cela, uno studente servitore di nome Gagini Khan, comincio a leggere le vostre notizie tra la felicità di tutti. Sono felice che abbiate passato un Natale a Bormio e magari avete mangiato anche la polenta. A pensarci mi viene da sospirare per il gusto della polenta.
Noi davamo in affitto per l'estate e siamo andati 4 anni a Bormio. Poi a Esinolario, mi ricordo. Sì, a Bormio mi ricordo benissimo, dai diciamo 12 ai 16 e lui ne aveva due di più, quindi...
Bormio, villaggio della mia infanzia e giovinezza. Prati verdi, prati echeggianti, un dolce scampanio di mucche, baite e profumo di pino, resina, rugiada sulla mulattiera mattutina che porta agli altipiani senza alberi. Solo prati e cielo, tanto cielo azzurro fresco. Ti ricordi, papà? Caro mio vecchio papà, le nostre gite alla capanna Marinelli, noi due soli sui sentieri. La capanna Pizzini, la pioggia, la capanna Casati, fumo e caldo dentro, profumo di mangiare, salame insieme, tutte le montagne per noi due, papà.
Mio padre era un alpinista da giovane, cioè, e fin da piccolo ci portava in montagna, ma siccome io ero sempre quella che la lagna, non volevo andare, facevo fatica... Così allora mi lasciavano a casa e andavano loro due, lui e mio padre e Raffaele. E allora lui ha scritto: ti ricordi papà le montagne? Sì, era molto affezionato alla montagna, ecco.
Sì, padre, sono ancora in Pakistan, non ho fretta. Il mio pellegrinaggio in Oriente è lento e solitario, io vivo qui. Non passo per di qua e poi vado là, no, io vivo qui con questa gente e per di più vivo con i poveri e col santo. Vesto come loro, imparo la loro lingua, mangio quel poco che loro preparano per se stessi e quel poco che danno a me, il loro ospite amico, Rafiullah Khan.
Lui, non posso dire che avesse degli interessi di tipo turistico, per vedere, lui viaggiava per essere, per capire delle realtà nuove, agli antipodi culturista ordinario che voleva vedere la chiesa, sentire un concerto, fine. Lui andava assolutamente in profondità nelle realtà locali.
Voi lo sapete perché sono partito? Per un qualcosa che si chiama cammino verso l'ideale illuminazione, intelligenza di tutte le cose, Dio, soprattutto amore, poesia, filosofia. E io vi dico che il santone mi ha dato qualcosa che mi soddisfa.
Mio padre era molto pio, nel senso che profondamente, però non si è mai, cioè non era per niente bigotto, insomma non importava fino a un certo punto, bastava che in fondo fossimo delle brave persone, così.
Cara mamma, non angustiarti e vivi felice perché tuo figlio sta benone. Ha situazione clinica, epatite completamente finita. Forze rigenerate, mente contorta come al solito, ma dura in buona salute, temperatura normale, colore urina normale, pressione normale e cuore normale. Ti prego mamma, non soffrire più per me, sono in luoghi favolosi e sono in ottima salute e spesso di notte sono cullato da te con amore perché a 3 anni, 18 o 23, io sono sempre il tuo bambino biondo, bello capriccioso, ribelle, intelligente, batterista famoso, pazzo che fa soffrire, ma pur sempre Raffaele. Che ti vuole bene.
Non l'ho mai vista sinceramente piangere. Invece poi quando mia mamma è morta ha trovato nel suo comodino dei foglietti scritti con la sua scrittura dove lei dice: ah, Raffaele, ieri ti ho visto, cioè, quindi ci pensava in continuazione. Mi è difficile dire quanto abbia sofferto mia mamma. Mio padre era più capace di guardare dentro. Lei era molto estroversa, raccontava a tutti di mio fratello, anche quando è morto, faceva vedere il filmino del funerale a un sacco di gente, che insomma, cioè mio padre era contrarissimo, forse era il modo per superare la cosa. Allora mi veniva quasi il nervoso, perché dico, cavoli, cioè non gli importava quasi niente, invece poi...
E Patrizina? Non sento notizie da lei. È lì presente in questo momento? A te, sorellina buona, la bontà è la miglior cosa al mondo, un affettuoso augurio per i tuoi studi e una preghiera affinché trovi finalmente caldo affetto, amore, serenità, non più lacrime. Patrizia, la felicità arriva. Un bacio ed un pensiero da Raffaele, il fratello.
Ai miei tempi si usava all'elementare avere un quadernino e darlo ai compagni, ognuno faceva un disegnino con una frase di ricordo. E mio fratello, sul mio, mi aveva fatto questa qua. Questa l'aveva disegnata lui. Ti sorride all'avvenire, rammenta con gioia le ore liete della nostra fanciulletta. Tu, affezionatissimo fratello Raffaele, Milano, 16 febbraio 55. Cioè, incredibile, ti sorrida all'avvenire. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Unkind people, do not shelter this dream, make it real, make the dream real. Stiamo veramente assistendo a un cambiamento di questo essere umano, lo leggiamo nelle parole, negli elenchi delle cose che racconta il padre, nei ricordi. È come se allontanandosi in qualche modo avesse... si fosse ricollegato con la sua memoria, con i suoi ricordi, come se venissero a galla e lui li elencasse uno a uno, la salita alle baite in montagna e poi anche la descrizione delle cose che fa lì durante il giorno, addirittura il suo quadro clinico alla mamma è un elenco molto, molto corposo e molto intimo. Io ringrazio davvero moltissimo Giulia Valli e Sara Sartori che raccolgono questa storia. Grazie a tutti quelli che rendono possibile il nostro programma: Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Questo sarà un buon fine settimana che potete dedicare alla scrittura delle storie che volete mandarci, lineedombra@radio24.it, oppure all'ascolto in podcast di tutte le puntate e anche in particolar modo delle pillole dedicate a questa storia, la storia di Raffaele Favero. La linea al GR, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!